Serviva una nuova sigla, l'abbiamo fatta.
Di cosa parla questo podcast?
Che domanda? Insieme a Def abbiamo discusso e alla fine è uscito fuori il refrain. Carica tutto, Fede, sta cominciando. È stato sistemato il volume. Sava Sandiri in quantità, numeroni e bla bla bla. Inizia l'orologio, l'orologio, c'è l'orologio. Lo Prato e Scudieri al mixer.
Beh, in pratica uno decide di registrare due giorni prima del solito perché l'Inter così ha vinto lo scudetto e nel frattempo cosa succede? José Mourinho va alla Roma e poi è in counting perché nel frattempo si scatena un bel pandemonio dei conti che non tornano, delle menate. Insomma, l'ambiente Inter come sempre è tornato il nostro amato putiferio. Questo però è l'episodio numero 140 dell'orologio che viene registrato durante Inter-Roma, per dirvi quanto noi stiamo sentendo l'entusiasmo e le difficoltà di questo finale di stagione così imprevedibile. Io sono Marco Loprato, con me come sempre da 140 puntate c'è Gianluca Scudieri. Ciao Gian, per favore togli la pipa.
No, ma quale pipa? Nessuna pipa, la pipa in bocca l'ha messa questa squadra nel girone di ritorno e stiamo vivendo queste settimane che ci stanno avvicinando alla fine del campionato. Ormai distano due sabati, due domeniche?
Sì. In realtà una.
E no, scusami, cioè questa è la terz'ultima, c'è questo, quindi fisicamente sono due sabati.
Ah beh sì, ok,
due weekend, dai. E poi finisce tutto e potremo continuare a festeggiare. Ammesso e non concesso che esista un FC internazionale 1908 chiamata anche Inter Milano l'anno prossimo, visto che la narrazione che si sta leggendo in questi giorni è che praticamente l'Inter è sull'orlo di una crisi che manco Goldman Sachs e compagnia cantante nel decennio scorso.
Sì, tra l'altro io non vorrei dire, ma appunto Lautaro è stato sostituito dopo essere entrato al 35esimo. Quindi sono veramente curioso di vedere quanto ci ricameranno sopra questa sostituzione, visto che pare ci sia stato un mezzo battibecco. Comunque decidiamo di registrare una mezza volta durante una partita e succede il finimondo. Comunque, pare si siano un attimo beccati.
Vabbè,
Conte Lautaro.
Chi è che non si becca quando vieni tolto?
Beh sì, diciamo che in questo caso si sono beccati in maniera un po' pesante, però vabbè, insomma, un po' di folklore, giusto perché per viverla bene, serenamente, visto che appunto l'ambiente è già così sereno di per sé, perché non aggiungere un altro bel caso così dal nulla? Vabbè, comunque vedremo cosa succederà. Nel frattempo, io direi, Gian, magari commentiamo Mourinho alla Roma, visto che non ne abbiamo mai parlato.
Sono contento per lui, sinceramente. Ho paura però che possa essere, non dico il canto del cigno, ma una situazione ben più complicata di quanto anche lui possa gestire, perché lasciamo perdere l'ambiente Roma, le radio che hanno regalato dei giorni magnifici e recuperate se non avete potuto goderne. Il problema è che Mourinho è sempre Mourinho dal punto di vista mediatico, ma dal punto di vista tecnico-tattico, pur rimanendo secondo me fra i migliori 10, 5, quello che volete voi, al mondo, il gap che aveva e il vantaggio che aveva su molti, non dico che si è azzerato, ma si è ridotto, e ha bisogno di più da parte dei giocatori e di quanto in realtà non ne avesse bisogno prima. Cioè, mi spiego bene, se con il Tottenham, ok che la Premier è un altro campionato e lo sappiamo, però se Mourinho ha fatto difficoltà a trovare un ritmo con gli Harry Kane, con i Son, con gli Eriksen, con i Lloris e compagnia cantante, cioè un ritmo che gli permettesse di essere regolarmente fra le prime quattro, perché di questo stiamo parlando, non vedo perché lui da solo alla Roma possa colmare il gap, cioè non può essere lui da solo a colmare il gap, e la mia paura è che invece tutti diano per scontato questo.
Ma allora ti dico, io la faccio breve. Per me, prima stagione di Mourinho, ad un certo punto Mourinho sarà primo in classifica, poi arriverà in Champions. Seconda stagione, esonerato alla decima giornata perché implode Roma, evidentemente. Non perché...
Ma stai parlando di Mourinho o di Rudy Garcia?
Di Mourinho io.
Ah, ok, no, perché la cosa era praticamente identica.
No, no, secondo me io mi immagino esattamente questo. Beh, Rudy Garcia di fatto ci è andato a una Juve che fa 600 punti da portare uno scudetto che sarebbe stato storico. Però io non lo so, mi ci vedo proprio questa grande parabola... Questa grande parabola così di Mourinho. Poi vabbè, ovviamente
io sono... posso condividere così con te. Attenzione, non sto dicendo questo, dico solo che però non può essere lui da solo a colmare il gap, cioè non è più quel Mourinho lì, secondo me, e ha bisogno che qualcuno lo noti e lo aiuti in questo. Cioè, lascia perdere il fatto che è la partita di dopo lavoristi stasera, ma guarda la Roma in campo stasera. Chi è che gioca titolare per la Roma di Mourinho? Lorenzo Pellegrini, perché oggettivamente è l'unico che può farlo. Ed Dzeko, perché è l'unico giocatore che ha uno spessore per poterlo fare. Mkhitaryan, se è in condizione atletica, perché quest'anno non lo è stato. Veretout
sicuramente. Cristante. Beh, sicuramente la difesa.
Io già ho dei dubbi.
Ma non lo so, sai, mi sembra un po' quel giocatore alla Dyer che prima finisce bastonato in All or Nothing e poi diventa un pretoriano fino a che non lo esonerano per l'appunto.
Va detto che la difesa gliela devi rifare tutta.
Beh sì, la difesa, forse Spinazzola puoi tenere di questi, ma già Karsdorp,
forse io Smalling. L'unico che avrei tenuto era Karsdorp, però per darti un'idea, perché Spinazzola è anche lì, è un altro che... C'è due giornate, tre, ha problemi fisici.
Vabbè, sicuramente.
La mia speranza è che lui non venga fagocitato dal suo personaggio e non gli si chieda più di quello che in realtà sia possibile, perché, solo perché lui è José Mourinho.
Beh, sì. Poi, ripeto, cioè, secondo me si era capito che qualcosa stava succedendo quando il giorno dopo lo scudetto... era uscita quella notizia, cioè, o meglio, quella dichiarazione di Mourinho che diceva no, Federer all'Inter, ma dovesse arrivare una chiamata. Il tempismo era veramente troppo, troppo sospetto per non pensare ci fosse niente sotto. Poi è stata veramente una bomba di martedì pomeriggio, senza anticipazioni, no? Visto che è lo stesso Di Marzio, che tra l'altro era in diretta quando è successo, non so se hai visto il video.
Sì, pensa alla bella figura.
No, ma più che altro, cioè, ha proprio una faccia come per dire, ma caramba che sorpresa, è stato veramente divertentissimo. Ovviamente io ho già twittato, perché l'anno prossimo ci sarà bisogno di uno spin-off di questo podcast. Sono aperte le candidature per la terza voce o per trovare il nome, perché appunto... Cioè...
Il nome non è il cupolone, scusa, non l'avevamo già trovato?
No. No, no, allora, cos'è che erano tipo le lancette della lupa, robe di questo tipo, però sicuramente sarà molto divertente, anche perché immaginati che...
Sì, ma non lo faremo davvero, cioè non so se ti è chiaro questo.
No, tu lascia fare.
Gesù, ma posso.
Sì. Allora, tu fai le sigle, io faccio gli spin-off, ok? Oh. Ognuno il suo. Ma pensa che bello se l'anno prossimo, beh, appunto... Conte rimane all'Inter, se l'Inter non deve portare i libri in tribunale, e ci arriviamo. Verosimilmente la Juve cambierà allenatore, il Milan potrebbe, si parla di Sarri, la Roma appunto a Mourinho, al Napoli, visto che con Gattuso c'è stata quella mezza, anzi quella crisi totale, potrebbe arrivare Spalletti. Cioè, sicuramente lo stesso Gattuso potrebbe andare in una piazza come la Fiorentina e sarebbe sicuramente divertente. Cioè, finalmente, dopo diversi anni passati a vuoto, potremmo avere veramente una Serie A molto molto divertente, se non competitiva.
Perderemmo la puntata De Zerbi perché dovrebbe andare in Ucraina, e spiace, e ce ne faremo una ragione di non aver più De Zerbi in Serie A. Io però ci andrei molto cauto e mi collego a quanto sto per dire con l'argomento di cui ovviamente tutti abbiamo parlato e di cui qualcuno ci ha anche chiesto. Io non sono così certo che il domino delle panchine, che è ventilato in queste settimane, possa avvenire. Qualcuno si accaserà di quelli che sono senza panchina, sicuramente. Non tutti però penso che verranno in Serie A, perché la situazione è drammatica e chi ha già dei contratti in essere tenderà sempre a ridimensionarli o a farli fruttare il massimo. Chi invece non deve iniziare dei contratti ex novo lo farà al minimo, proprio al minimo che può tirare la corda. Certo, se arriva l'occasione della vita che si chiama che ne so, faccio un nome a caso che non succede mai, cioè Guardiola che va alla Juventus, è normale che la Juve temporeggia un attimo, però non se la fa scappare un'occasione del genere. Se invece però alla Juve ci va, penso, viene proposto Maurizio Sarri o Allegri o Spalletti o Mancini che esce dalla nazionale, la trattativa per l'allenatore è molto più lunga e non c'è tutta questa possibilità di farla andare in porto, perché giustamente i soldi sono quelli che sono. Quindi io mi immagino che chi ha un allenatore buono, ottimo, proverà a tenerlo e magari anche a rinnovarlo per quanto possibile. Chi è senza allenatore tratterà, ma non è così garantito. Cioè, in un'altra estate tutti questi allenatori avrebbero trovato sicuramente posto. In questa estate io temo che qualcuno ancora rimarrà a piedi, perché non è una butade quella che mi sono permesso prima. Cioè, effettivamente la situazione è drammatica. Perché lasciate perdere le narrazioni strampalate di qualcuno o le interpretazioni, che sono ancora peggio. Ognuno prova a fare il proprio lavoro nel meglio possibile. Questo è chiaro ed evidente e nessuno può permettersi di dire che chi lavora non lo fa sempre alla ricerca del meglio della verità, nel caso del giornalista, e del meglio. Ma dal punto di vista economico le interpretazioni lasciano spesso il tempo che trovano, perché è notizia di oggi, per esempio, faccio un excursus scemo: in Italia si parla tanto in questi giorni di situazione economico-finanziaria dell'Inter, si deve sapere da Bloomberg, è uno dei colossi della stampa economica mondiale, e non da Il Sole 24 Ore, che è un altrettanto referente riverito giornale economico nazionale, si deve venire a sapere di una nuova iniezione di liquidità all'interno di Alitalia. Quindi, questo per dire che cosa? Per dire che, per quanto le fonti all'ambito finanziario siano anche le più svariate, ce ne siano tante, poi arrivare a decifrare il codice è difficile. E anche dare delle interpretazioni non è così utile, perché le interpretazioni dal punto di vista economico societario non sono sempre non corrispondono alla verità.
No, infatti, appunto, si è letto tanto, poi vabbè, diciamo che l'Inter fa notizia, le notizie sull'Inter sul campo sono pressoché finite, quindi si cerca di ingigantire delle situazioni che poi tutti bene o male stanno, proprio a livello mondiale, stanno gestendo, no? Perché a me viene in mente anche solo il Real Madrid e Barcellona, che sono finite nell'occhio del ciclone oggi insieme alla Juve per altri motivi, visto che è notizia dell'apertura dell'indagine UEFA. Loro stesse sono state le prime che hanno chiesto dei tagli ai giocatori. Io poi so già anche tu hai preparato un mega tabellone, quindi per fare un po' di chiarezza sulla situazione, ovviamente appunto su quelli che sono gli strumenti a nostra disposizione, però se tu vuoi guidarmi un po' nel ragionamento che hai fatto, io ti seguo come posso. Nel frattempo comunque 3-1, tanti saluti e baci, Lukaku su assist di Hakimi, che l'ha aspettato per dargliela e fare il golletto che ha chiuso i giochi, e quindi Conte ha fatto 22 su 22, perché ha battuto tutte le squadre di Serie A almeno una volta contro cui ha giocato l'allenatore dell'Inter.
Ashraf Hakimi, buona persona, non come Filippo Inzaghi con Simone Bocca.
Esatto.
Mettiamola sempre lì. Allora, mi sono permesso dai consolidati del giugno del 2020 di estrapolare una tabella in cui riassumere quelli che sono, attraverso il fondo che la Serie A ha predisposto per tutte le società, i crediti e i debiti che ogni singola società ha nei confronti delle altre 19, per farla semplicemente. Attenzione, questo non vuol dire che ci sono situazioni debitorie o creditizie chissà strane o chissà che magheggi ci sono, è una cosa che concede la Lega, perché è evidente che la liquidità non è sempre quella che si richiede, e anche per i pagamenti dilazionati nel tempo c'è questo fondo in cui vengono in cui si convogliano tutte le transazioni economiche che non si riescono a portare a termine all'interno di un singolo esercizio, mettiamolo giù così. E mi sono soffermato su quella che è una frase molto in voga in questo momento: il calcio può andare avanti anche senza qualcuno. Vero, verissimo, va avanti da 200 anni e anche più se si fa fede al calcio fiorentino, però il calcio non è più un gioco adesso. Non è più solo un gioco, purtroppo, per fortuna, io come dico sempre all'Inter, oltre ai giocatori ai giocatori che vedete in campo fra prima squadra e settore giovanile, ci sono 400 persone che lavorano, sono 400 famiglie che vivono grazie al calcio e che non toccano un pallone su un campo di Serie A o di settore giovanile, quindi va presa un po' con le pinze quel discorso che il calcio è solo un gioco. E sono arrivato a quella conclusione. Volevo esemplificare quelle che sono l'importanza di alcune delle big italiane all'interno di questo sistema economico. Facciamo un esempio scemo, partiamo dalla Juve. La Juve vanta crediti con squadre che ho preso a campione, sono Genoa, Sampdoria, Udinese, Sassuolo, Bologna, Atalanta, Cagliari, Torino, Benevento, Parma, Fiorentina ed Hellas. La Juve vanta crediti con tutte queste squadre, eccezione fatta per la Fiorentina, al giugno del 2020, attenzione, questa è la situazione, va da crediti per 100.267.000 euro mal contati. Ovviamente vanta dei debiti, sempre con queste squadre, per 89.762.000 euro, anche qui mal contati. Debiti vuol dire, fra sempre, ripetiamo, non c'è nulla di losco, ma sono magari transazioni da completare, pagamenti dilazionati, situazioni che sono riconducibili all'esercizio in corso e dilazionate nel tempo, insomma tutto regolare. Però capite bene che se da qui al 2023 la Juventus sparisce e di quei 100 milioni di crediti, quegli 89 milioni di debiti che ha da sanare, non si possono sanare da qui al 2023 perché la Juve sparisce dall'oggi al domani, ci sono tutte le squadre, a parte Benevento, Torino e Udinese, sono squadre che hanno dei debiti che sono azzerati, perché non vedranno mai più soldi che deve dalla Juve, perché la Juve nel frattempo è sparita. È una situazione molto, molto normale nel mondo economico, si fa sì che chi ha più disponibilità prosegua sempre meglio nel suo percorso, perché giustamente fa comodo a tutti avere una sorta di garante, mettiamolo così. Lo stesso vale per l'Inter, cioè l'Inter vanta 52.836.000 euro di crediti nei confronti delle piccole, cioè per dirla il Genoa, l'Inter dal Genoa col Genoa ha un credito di 26 milioni di tutti i trasferimenti che ancora devono essere completati o quant'altro. e ha dei debiti l'Inter col Genoa per 12 milioni, quindi capite bene che azzerando il debiti col crediti, facendo una sorta di operazione matematica semplicistica, l'Inter vanta comunque 14 milioni di euro di credito nei confronti del Genoa. Capite bene che l'Inter può permettersi di avere un credito in una situazione normale, l'Inter può permettersi di avere 14 milioni di credito e non essere così impellente nel chiederli. In una situazione come quella attuale, anche questi fanno la differenza. Ma questo, io parlo poi di Inter-Juve, ma mi sono permesso anche di analizzare quello che è la situazione del Napoli. Napoli vanta crediti per 70 milioni di euro e vanta debiti per 32 milioni di euro. Cioè, per dire, il Napoli deve qua ha ancora 13 milioni di euro da dare all'Udinese per le varie compravendite, fra cui ci dovrebbe essere anche Meretti in giro, o deve ancora una rata da 250 mila euro al Torino per Verdi, ah no, al Bolo, sì, lo deve al no, dov'è? No, ecco, ci sono, deve 8 milioni e 500 mila euro al Bologna per Verdi, ma nel frattempo ha un credito di 19 milioni di euro col Torino per Verdi. Capite che sono situazioni molto intricate, e dire che così dall'oggi al domani una squadra come l'Inter può sparire perché non trova un acquirente, o comunque non trova 200 milioni, perché di quelli si sta parlando, che possano rifinanziare, non è una cosa che interessa solamente l'Inter, o cambiando la squadra interessa solo XY squadre, interessa tutto il sistema. E trattarla in maniera semplicistica, come purtroppo è stata trattata in questi ultimi giorni, non rende merito. Non perché, innanzitutto perché si parla sempre, ripeto, di 400 famiglie che non giocano a calcio e con queste con la squadra come l'Inter vivono, ok? Ma soprattutto perché ci va di mezzo un sistema, ripeto, se per sbaglio l'Inter, per chissà quale motivo, sono vere le ricostruzioni, le interpretazioni, e salta gambe all'aria, ci sono delle sole squadre che ho tirato in ballo io, ci sono 70 milioni di debito di scoperto. E poi il Cagliari, come fa il Cagliari senza 26 milioni di euro? Ci mette la Lega perché il conto credito debito passa attraverso la Lega, cioè la Lega Serie A si mette a ripianare tutti i debiti. Chi è quella parte terza che si impegna a ripianare una sorta di debito del genere? Cioè, capite bene che la situazione non va oltre i colori e il tifo. Prima lo si capisce su qualsiasi piano di ragionamento, prima si potrà iniziare a discutere nel merito delle cose, ammesso e non concesso che si voglia discutere nel merito, perché poi si può anche decidere semplicemente di trattare alla bene e meglio tutto quanto, e chi se ne frega di tutto. Cioè, magari stiamo perdendo semplicemente tempo noi.
Ma sì, cioè diciamo che appunto poi, vabbè, sai che a me queste discussioni interessano sempre il giusto, però è bello poi andare nel dettaglio e fermarsi al moriremo tutti, che è un po' il thread on che sentiamo da quando è stata la prima crisi legata agli investimenti del governo cinese?
No, c'era ancora Sabatini. Scusami, il moriremo tutti è già di Morattiana memoria, perdonami.
Sì, vabbè, però con Moratti c'era quell'aria di patriarca, che salvatore della patria, che è un po' diverso. Cioè, Moratti avrebbe venduto casa sua probabilmente per l'Inter, quindi cioè, era un altro discorso. Qui secondo me siamo 2000, era il primo anno di Spalletti, no, il secondo anno di Spalletti, e già col primo c'erano state quelle battute di Spalletti che si era messo quando aveva fatto quel gesto, che detto si era messo fuori dal cancello della Pinatina ad aspettare Nainggolan e Vidal, e poi non era arrivato né uno né l'altro. Fantastico. Sì, sì. Quindi sì, secondo me è più o meno quel periodo lì che si è cominciato effettivamente, vabbè, su Toira ancora non ne parliamo, però lì era proprio una scelta di tagliamo tutto e ripartiamo da zero. Io onestamente mi sono un po' stufato di queste visioni un po' estreme, fatte evidentemente per delle finalità di click o per eccetera eccetera. Cioè, la situazione è molto più complessa. Io poi, ripeto, non abbiamo notizie di prima mano, però ormai ho imparato a leggere le notizie e togliere almeno 3 gradi di strillo. Cioè, è evidente che ci sia qualquadra che non cosa in questo momento nell'ecosistema Inter, come succede in tutto l'ambiente calcio. È evidente che stiano provando a trovare una soluzione, è evidente che questa soluzione non sia la più ideale del mondo, come non lo è per tante aziende che in questo momento si trovano a fare i conti con una situazione che non esiste, soprattutto per come era il sistema calcio, che, cioè, anche qui non lo scopriamo oggi, e tu ci hai dato una bellissima figura e rappresentazione di quello che è il panorama adesso, cioè un sistema in equilibrio precario. Quindi Marotta, che continua a dirlo da un anno e mezzo ormai, bisogna trovare un nuovo sistema, bisogna trovare un nuovo equilibrio, bisogna trovare un nuovo modo di costruire questo mondo che si basa veramente su delle fondamenta di plastica, diciamo così, non biodegradabile, e quindi va sicuramente innestato un altro sistema. Poi il bonus scudetto, le mensilità dilazionate, eccetera eccetera, questo non sta a noi di dire cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa devono fare i giocatori, cosa deve fare Zhang. È veramente un territorio inesplorato per tutti. Quello che possiamo fare è continuare a seguire, cercando di rimanere, cioè di non farci rovinare la vita da queste notizie, perché già è stato difficile fino adesso arrivare al discorso, cioè alla fine dei 90 minuti senza aver perso 20 anni. Pensare che devo alzarmi ogni mattina e leggere o vedere o ascoltare che vendono Lukaku, vendono Hakimi, vendono Lautaro, vendono Skriniar, vendono De Vrij, hanno finito i soldi per le lavatrici alla Piano Gentile, fanno la pasta in bianco perché non hanno i soldi per comprare la passata di pomodoro. Cioè, mi sembra veramente un po' too much, una narrazione portata all'estremo di quella che è una situazione aziendale che va gestita, ma davvero qua siamo a un passo dai libri in tribunale di nuovo.
No, però ascoltami, il problema è sempre uno, cioè io quando parlo di queste cose, a me piace parlare un po' di tutto, si è capito, però di questa roba qui ne ho parlato in altri momenti, in sedi più importanti di quanto io non ami l'orologio, ma in sedi riconosciuti dallo Stato italiano e che valgono dei titoli, cioè, quindi mi rendo conto, cioè, posso dirlo in modo compiuto, che parlare di determinate robe che riguardano l'economia e il calcio non è sempre, anche se ti dettano un pezzo, se tu trascrivi, non è semplice, perché le parole pesano e sono dei termini specifici, e anche le virgole hanno il loro peso e la loro importanza. Non è per dire una banalità, ma è la realtà dei fatti. Cioè, quando scrivi un pezzo riguardante una situazione economico-finanziaria, per quanto la tua fonte possa essere informato, che se non lo hai mai fatto sinora, devi prendere sempre tutto con le pinze, perché non è che poi puoi tirare fuori che il fax non arriva e temporeggi. Se hai detto una boiata di calciomercato, il fax non arriva, temporeggi. Quanti ne abbiamo visti i fax che non arrivavano negli anni 2000? Fax non esiste più, ma i fax non ce l'ha mai.
L'ultimo esemplare in villa.
Ok, ci siamo intesi. Qui non puoi dire che il fax non funziona, perché di questa roba qua non puoi dire hanno cambiato durante la notte, perché i numeri non mentono, sono freddi. Cioè, le situazioni non cambiano dall'oggi al domani nell'economia mondiale. Come non cambiarono, come poi venne dimostrato quando, per esempio, in Too Big to Fall, un documentario sulla crisi di Lehman Brothers, in realtà non era stato rivelato, ma era chiaro che sarebbe andata a finire come è andata a finire. Tutti davano per scontato che non sarebbe potuto succedere, ma in realtà è successo, solo che non si sono voluti vedere i segnali. Ecco, qui non ci sono dei segnali, qua si stanno leggendo e interpretando determinate cose, che è il passo oltre ed è allo stesso tempo il passo indietro. Faccio un esempio, cambio punto di vista. e vado a prendere quella che è la relazione semestrale aggiornata al 31 di dicembre del 2020. Ho preso per comodità Inter e Juventus. Ci sarebbe anche la Roma, che mi è tornata più comoda perché, essendo quotata in borsa per l'OIC e per una serie di motivazioni di motivazioni tecniche, redige un bilancio consolidato anche per la semestrale e viene paragonabile meglio a quello della Juve rispetto a quanto non sia per l'Inter, che non è tenuta una redazione di bilancio per la semestrale dato che non è quotata in borsa. Comunque, detta fuori dai denti, facciamola semplice. Al 31 di dicembre del 2019 l'Inter aveva di sponsor, ricavi da sponsor, 38.300.000 euro. Nel 2020 sono segnati 52.200.000 euro mal contati. Uno dice: ah, ma quindi si dice ma l'Inter sta meglio. No, in realtà di questi 52 milioni 19 sono stati spostati dall'esercizio precedente, quello 2019 concluso sì, al 30 giugno del 2020, a questo esercizio. È una roba normalissima, i pagamenti invece di farli entro il 30 giugno, facciamo finta che siano dei pagamenti normali, vengono shiftati nell'esercizio successivo per 19 milioni. E addirittura l'Inter ha già spostato al quarter successivo 4 milioni e mezzo di euro, quindi il pro forma dice che l'Inter al 31 di dicembre del 2020 avrebbe 37.700.000 euro di sponsorship revenue, che è in calo comunque rispetto al 2019. E le revenues della Serie A sono inferiori di 100.000 euro, sempre al netto degli spostamenti di bilancio e quant'altro. Quindi la differenza qual è? Che l'Inter, rispetto al 2019, al netto di tutto quanto, ha una situazione pari a livello di ricavi, ma la situazione di costi non riesce a essere diminuita. Cioè i costi operativi totali fra 2019 e 2020 sono aumentati di 2 milioni e mezzo, e questo nonostante i costi di servizio siano diminuiti, nonostante siano diminuiti gli altri costi. Insomma, è la situazione è sempre quella che è. Non è così grave come magari viene percepita da chi non ha la contezza di andare o la possibilità di andare a leggere un bilancio. Però è evidente che la situazione è drammatica. Se andiamo a vederlo e ripeto, la semestrale dell'Inter è un filino più, direi, un labirinto, è un filino più dedalica da interpretare, perché appunto non è tenuta a esplicitare per bene tutto quanto, mentre quello della Juve è lì da vedere. La voce ricavi da gare fra il primo semestre del 2019-2020 e il primo semestre del 2020-2021 ha avuto una riduzione di 31 milioni di euro. Si è passati dai 36 milioni del dicembre 2019 ai 5 milioni del dicembre 2020. Cioè, un'altra situazione, cioè il totale fra dei ricavi e proventi da semestre a semestre ha avuto una riduzione di 64 milioni di euro.
Sì, beh, diciamo che sono numeri che lasciano poche interpretazioni. Però Gian, io adesso direi, bello parlare di numeri, interessante parlare di questi aspetti, ma possiamo commentare la vera notizia di serata?
Qual è? Che mi sono perso. Io mentre parlavo guardavo anche un po' di risultati di...
Io ti dico solo che mi sto toccando il collo e mi sto preparando per un'esplosione. A cosa pensi?
Penso
l'esultanza del 2021?
Ma anche del 2022. Se segna il 2022 con questa roba qui, lo eleggiamo capopopolo di diritto. Cosa devi fare?
Ma tu pensa quanto sarebbe bello se avesse fatto quell'esultanza in stile Arnautovic, visto che poi ormai il paragone, ovviamente stiamo parlando di Brozovic e della fantastica esultanza che ha fatto sull'1-0 questa sera contro la Roma. prima che scoppiasse il caso Lautaro, che ovviamente sul 2-1 quello a scudetto vinto, 88 punti, si vanno a fanculo, perché giustamente l'ossessione è solo per la vittoria. Comunque, appunto, Brozovic ha fatto questa esultanza incredibile. Io non so neanche come descriverlo. Ti dicevo, pensa, immaginatelo se fa questa esultanza alla prima giornata, quando tornerà ad esserci un minimo di pubblico, con tutto lo stadio che fa il boom totale, totale, Epic Brozzo, nuovo capitano.
Sarebbe bellissimo. Io poi, fra l'altro, ho in mente questa scena perché da appassionato di wrestling c'è una roba simile, o meno come boom, in uno dei vecchi ingressi di Adam Cole a NXT, e c'è questo proprio boom, si sente che risuona all'interno dell'arena, quindi diciamo che me lo sono proprio immaginato bene. Bello. Brozovic è un fenomeno. Secondo me si è tatuato quella bomba solo per poter esultare in questo modo qui, diciamocelo chiaramente.
Beh, sicuro. Non mi aspetto niente di meno dal nostro capopopolo.
No, guarda che è incredibile. Cioè, non puoi non rimanere senza parole per una roba del genere. Diciamo che il clima, messo da parte tutto quello che abbiamo provato a spiegare fino a qui, e vi chiedo scusa se non siamo stati Loprato non c'entra, è stato abbastanza chiaro.
Loprato non capisce.
No, poverino, Loprato non c'entra. Io ho provato a sintetizzare un po' di roba in 25-30 minuti e non, anzi meno, e non so quanto sia stato utile o se abbia fatto altri danni e basta. Comunque, l'ambiente, il clima all'interno della squadra è evidente che sia sereno, cioè è una squadra di uomini veri, perché anche quando Lautaro esce sbraitando contro Conte è perché evidentemente ci sono delle questioni di campo sospese fra di loro. Sicuramente non c'è il retropensiero, perché quando si è sul campo lo sappiamo tutti, chi ha anche giocato a calcetto fra amici sa benissimo che quando quello che succede in campo può lasciare da parte tutto quello che succede fuori, e quello si vede in tutti i piccoli gesti, cioè Lautaro che si sta con Conte che risponde, Brozovic che esulta in quel modo e Lukaku che smadonna dietro ad Ambrosio, no, anche quando Lukaku sbraita addosso ad Ambrosio, insomma si vede che tutto quello che c'è a livello nervoso e mentale della squadra è relativo al campo, non è sicuramente dovuto a situazioni esterne, posto che la partita di stasera ha dimostrato ancora una volta come l'Inter, quando è padrona è consapevole delle proprie giocate, non ce n'è per nessuno. E io volevo farti una domanda, forse anche scema, però avevo la necessità proprio di fartela. Quanto può essere utile per gente come Lukaku, ma anche lo stesso Brozovic, aver vinto qualcosa? Cioè, non hai avuto l'impressione, vedendoli stasera, che abbiano una tranquillità mentale, una padronanza dei loro gesti, anche in Lautaro, che permetta loro di fare un passo in più?
Beh, sicuramente sì, cioè al netto di queste partite che si giocano abbastanza sul velluto, è evidente come comunque vincere, ma forse ne parlavamo anche nelle scorse puntate offline, ormai ne parlo talmente tanto che non so bene dove ho detto cosa, però è evidente come, cioè, quest'anno se proprio dovevi scegliere una cosa su cui fare la corsa, e con anche il rammarico, ha dato molto di più, ovviamente, vincere uno scudetto, secondo me, che arrivare agli ottavi o anche ai quarti di Champions League, perché un conto è partecipare, un conto è vincere, c'è una differenza molto, molto labile che l'Inter ha scoperto in finale di Europa League, quando è andata tanto così dal vincerla, ma non ha dato mai la sensazione di poterla portare a casa quella finale. Adesso invece tutti quei giocatori che hanno fatto male col Siviglia, hanno fatto male con lo Shakhtar, hanno fatto male quando la palla pesava di più e la situazione non era evidentemente sbilanciata, perché appunto nei big match di quest'anno l'Inter è andata in crescendo, no? Con la Juve comunque due situazioni di gioco gestite da campioni, col Milan vabbè è stata una rullata clamorosa, ma lì c'è anche un discorso fisico di qualità dei singoli che è evidentemente superiore, per quanto Pioli rimanga sempre on fire, per poi arrivare a quell'Atalanta
7 al Toro.
Sì, beh, è il Toro. Poi
gli hanno fatti 7, giusto, dargli merito.
No, no, per carità, ma infatti, poi tra l'altro 5 sono per il mio fantacalcio, quindi...
Che culo, Gesù!
Va benissimo. Ah sì, sì, devo dire che questa partita qui siamo di rincorsa, ma tra Mkhitaryan, Zappacosta, Rebic e Teo ci siamo divertiti. Forse FC 22, ma comunque, cioè, è stato veramente un percorso che ti ha portato qui. Adesso cioè, giocano veramente in fiducia e queste partite qua veramente le vinci, cioè le vinci proprio di autorità, un po' come le grandi squadre fanno il loro campionato. Poi certo, l'anno prossimo si riparte tutti da 0 punti, è evidente, però secondo me il fatto di aver vinto adesso e comunque aver fatto 88 punti, cioè mai successo se non nel 2006-2007 quando ne abbiamo fatti 96, che però era un altro campionato, ce lo ricordiamo, cioè 88 punti giocando sul velluto di queste ultime due partite e con la Roma che comunque qualcosina da dimostrare ce l'aveva. Adesso si va a giocare in casa della Juve e lì sarà divertente. Verosimilmente non ci sarà Sanchez, verosimilmente potrebbe non esserci Lautaro, che magari si farà un turno in panchina, però anche questa cosa qua, cioè poi ci ricameremo, magari Conte ne parlerà, magari c'è qualcosa che non sappiamo. Per come mi è sembrato è stato veramente, come dicevi anche tu, è stato veramente un Conte vuole la barra dritta, non vuole cazzeggio, non vuole giochicchio. Lautaro si chiama il Toro mica per niente, se la sono un po' presa, ma il fatto che ci sia questo tipo di energia, tra l'altro dopo le dichiarazioni di Lautaro di un paio di giorni fa, non può solo che far bene, cioè questo gruppo sta veramente iniziando a respirare la vittoria e non vabbè dai, ho vinto lo scudetto, adesso metteremo in barca. Quello che ha detto Hakimi poco fa, noi giochiamo sempre per dimostrare che siamo i campioni d'Italia, che è semplice farlo a parole, un po' meno semplice farlo con i fatti. Poi anche qui la Roma è stata battuta dall'Inter di riservina, che gioca con il 60% di intensità. Mourinho, anche tu hai un po' di lavoro da fare.
Beh, credo che Mourinho abbia più lavoro da fare, perché è vero che si riparte tutti da 0 punti, il problema è che la testa non parte da 0 punti, cioè diciamolo chiaramente, la testa dei giocatori dell'Inter, al netto di tutto quello che sta succedendo, succede e succederà se il campionato ricominciasse nello stesso modo in cui finisce questo, dal punto di vista della composizione dell'ambiente esterno o comunque della composizione delle rose e allenatori e quant'altro, è evidente che la rosa dell'Inter e la squadra dell'Inter parte da un vantaggio chiaro e non ci giriamo attorno, è sempre stato così, chi vince il campionato è il favorito di diritto dell'anno dopo, salvo che tu non sia il Leicester di Ranieri, però vabbè, sono casi sporadici quelli. In genere chi vince il campionato riparte da favorito. È così, lo abbiamo detto della Juve, era folle non pensare la Juve la favorita quest'anno, solo per il fatto appunto che aveva vinto lo scudetto l'anno scorso, quindi doveva essere la favorita anche per quest'anno, così come lo sarà anche l'Inter l'anno prossimo.
Chiaro.
E questo è evidente che aiuterà l'Inter da un lato, gli metterà più pressione, però la pressione te la sei creata tu vincendo e andando a sopperire a quella che era una tua carenza, che era la capacità di vittoria, insomma di tutto un po'. Però quello che dicevi tu dell'Inter di riservina che batte la Roma va a appannaggio dell'allenatore dell'Inter, perché è chiaro che bene, la Roma è nave in tempesta senza nocchiero, per citare qualcun altro, perché ha lasciato un po' così, ha lasciato andare in bacca la stagione. Però comunque anche le riserve dell'Inter, o comunque quelli che giocano di meno, hanno bene o male capito che cosa devono fare per strappare un applauso al proprio allenatore, a parte D'Ambrosio, che per quanto ci sia un amore incondizionato da parte mia nei suoi confronti, è evidente che il terzo destra lo fa a fatica. Cioè, se voi avete avuto modo di vederlo posizionato e in fase di impostazione e in fase di accompagnamento della manovra, in fase difensiva, era sempre lacunoso. Cioè, in fase di accompagnamento era troppo largo oppure troppo indietro, in fase di impostazione girava troppo addosso a Ranocchia, obbligando quasi Darmian a tornare indietro sulla fascia invece che prendere lui quella zona di campo. In fase difensiva magari si faceva trarre troppo dalla palla. È evidente che giocando con persone che hanno giocato di meno tutti i riferimenti un po' saltano, però va detto che alcuni riferimenti non li hanno fatti saltare, perché diciamocelo chiaramente, Matias Vecino stasera ha giocato bene, però non, adesso non inizi il discorso solito ma che facciamo Vecino, lo confermiamo, gli diamo un'altra chance o no, perché io penso che il valore di Matias Vecino sia indiscutibile. Il problema è che per il valore di Matias Vecino a fargli da contraltare c'è la condizione di Matias Vecino, cioè con una struttura muscolare diversa rispetto a quella attuale non si discute neanche, ma siccome la struttura muscolare è quella che è, io non credo che ci siano possibilità di appello per Vecino all'Inter, a meno che non voglia rimanere a fare il 27esimo della rosa al minimo salariale.
Vabbè, comunque, diciamo che questi discorsi qua ce li teniamo per fine campionato. Cosa ne dici?
Sì.
Dai. Anche perché abbiamo ciancicato abbastanza e Conte non ha ancora parlato, tra l'altro.
Ma secondo me non parlerà.
Può essere, quindi nel caso ci riaggiorneremo. Sabato si va a giocare a Juventus.
Gita a Torino,
sarà molto divertente vedere così, anche se comunque c'è una bella tonnara per la Champions, ma non è un problema nostro. E con questo pensiero molto dolce, Scudieri, ti auguro una serena buonanotte.
Grazie Loprato, una serena buonanotte a lei e a tutti quelli che ci hanno ascoltato, che leggeranno, che invece di leggere i nostri pensieri post partita li troveranno alla fine dell'episodio 140. Insomma, abbiamo fatto un po' una cosa nuova nell'attesa di, per così, per cambiare un po', per cambiare sempre pur rimanendo noi stessi, cambiare tutto per non cambiare nulla, e vediamo che cosa viene fuori. Come, non so neanche più come chiudere Loprato, vedi, vado in bacca da solo, troppo tardi.
No, chiudo io. Continuate a seguirci sui nostri account, che sono sempre quelli: Twitter, Instagram, Facebook. Sabato mattina arriva come sempre la newsletter con il meglio della settimana. Quindi è veramente tutto. Ci sentiamo settimana prossima.
Ciao.